Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti da Claudio, che come puntualmente ci incontriamo, vero il secondo sabato, il quarto e il quinto sabato, se c'è, per questo è un capolavoro, vero? La meditazione sulla mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Agreda. È un inno di gloria a Dio e anche naturalmente alla sua creatura, che è la più alta creatura che Dio abbia creato, cioè l'Immacolata. Ieri era proprio la festa, la solennità dell'Immacolata e abbiamo goduto al pensiero, ecco, di questo dono che Dio ci ha fatto. Pensiamo ad esempio che Dio ha creato l'Immacolata perché, abbiamo sentito, perché aveva pensato sin dall'inizio all'incarnazione del figlio suo Gesù, ma per incarnarsi il figlio doveva esserci una donna, doveva esserci una madre, per cui pensò all'Immacolata. Ma questo pensiero, Dio vede tutto, sa tutto, per lui è tutto presente, non c'è il passato, non c'è il futuro, ma è tutto presente. Ora, se penso a Sant'Agostino, il quale dice: se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Ora dobbiamo pensare, Dio creò la Madonna, l'Immacolata Concezione, ecco, per l'incarnazione del suo figlio che sarebbe venuto a salvarci. Ora, il Signore ha chiesto, ovvero attraverso l'Arcangelo Gabriele, ecco, l'accoglimento, vero, della volontà di Dio in lei. Gli ha chiesto di diventare la madre di Gesù Cristo, ma gliel'ha chiesto perché? Perché essendo libera, come erano liberi anche gli angeli, sono stati liberi prima della prova, tutte le creature sono libere. La Madonna avrebbe anche potuto dire: ci penserò, non sono disponibile, ma per grazia di Dio, ecco, ha risposto quel bel sì che andò a riparare quel brutto non servia, per cui noi sappiamo che il demonio, Lucifero, ecco, il suo grido blasfemo fu proprio questo: non serviam. Pensate un po'. La Madonna, questa umile ancella del Signore, invece dice: ecco, sono la serva del Signore, per cui in contrapposizione al non serviam c'è una creatura che dice: sono la serva del Signore. E questa creatura mirabile, che è la Madonna, con il suo sì, vero, ha schiacciato la testa di colui che ha detto di no. E difatti noi sappiamo già nel libro della Genesi, vero, il serpente ti insidierà il calcagno, ma tu gli schiaccerai la testa. Ora pensiamo che quel sì, ecco, ha reso possibile l'incarnazione di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e quale sarà la nostra gratitudine, perché credo che noi dobbiamo veramente battere su questo punto, ma con forza, riguardo a tutto ciò che il buon Dio ci propone, vero? Qui la gratitudine. Se contemplassimo tutto ciò che Dio ha fatto per noi, l'amore che Dio ha, non ha avuto, ma ha continuamente, Dio continua ad amarci, ama tutto, Dio è amore, non può che amare. E allora, se conoscessimo un po' di più, è vero, ecco, l'opera del divino amore, noi diciamo che vivremmo in uno stato di gratitudine continua e somiglieremo di più, voglio dire, nel senso che anche l'anima nostra magnificherebbe il Signore, il nostro spirito esulterebbe in Dio nostro Salvatore. Pertanto non ci sarebbero tanti lamenti, ma diremmo: Signore, tutto quel che noi viviamo nella vita, anche la valle di lacrime veramente, ma è tutta misericordia, in quanto tu, diciamo, ci dai l'opportunità di purificarci, ecco, delle nostre mancanze già su questa terra. E allora le prove, le sofferenze, sono doni di Dio questi. Del resto, li ha patiti sia Gesù che Dio, sia la Madonna che è Immacolata. E allora uno direbbe: ma come posso io pensare o pretendere di non aver nulla da patire, che sono un peccatore, figlio di Adamo, figlio di Eva? E vabbè, comunque voi sapete che l'ultima trasmissione che ne abbiamo fatto trattava questo argomento, cioè se l'incarnazione si sarebbe verificata senza il peccato di Adamo. Ecco, il Signore si sarebbe incarnato ugualmente, ma non avrebbe dovuto morire in croce. Invece questa volta siamo arrivati al capitolo settimo, in cui si tratta, ecco, della creazione. Pensate un po', che dicevo che questo è questa opera è veramente un capolavoro, una meraviglia, perché tratta le cose proprio dall'inizio, dal pensiero di Dio in avanti, ecco, la creazione. Dio, causa di tutte le cose, crea il mondo secondo che, come è narrato da Mosè nel Genesi: in principio Dio creò il cielo e la terra. Mosè dice che la terra era vuota e non lo dice del cielo, perché in esso Dio creò gli angeli nell'istante in cui disse: sia la luce. È questa l'opinione anche di Sant'Agostino, e fu ben a proposito la metafora della luce per indicare la natura degli angeli e la luce della scienza e della grazia di cui furono fin dalla loro creazione illuminati. Secondo la Venerabile, Dio avrebbe creato nel centro della terra l'inferno, il limbo e il purgatorio. Su questa questione la Chiesa non si è pronunziata, perché sono cose che non vedi, ma diciamo sono soltanto delle rivelazioni, ma sono anche plausibili, visto che il centro della terra, diciamo, è fuoco. E allora, tant'è vero che San Michele cacciò gli angeli, ma dove li cacciò? Sulla terra. Ecco, ma dove? Diciamo che ha il potere anche di stare, essendo spirito, di uscire da quelle fiamme, e difatti noi abbiamo fenomeni, vero, di indemoniati, di posseduti, e questi sono demoni che stanno sulla crosta terrestre, non stanno tra le fiamme. Però io ricordo, durante un esorcismo, quando l'esorcista ebbe a dire a questi, che erano dei dannati fra l'altro: tornatevene da dove siete venuti. No, prete, no, tu non sai quello che dici. Dice: se tu ci mandi da dove siamo venuti, mente umana non può immaginare quel che ci fa il capo. Ecco, ma diciamo, comunque mostravano proprio di venire da un luogo dove, altro che l'inferno, non è un luogo di tortura, altro che tra le fiamme, non lo so se è un luogo dove si fa la sauna, ma proprio è sono fiamme, e pensate che non arrivano a 100 gradi, ma sono, vedete che si fondono perfino i metalli, per cui raggiungono migliaia di gradi. Ecco, basta vedere ogni tanto qualche vulcano cosa butta fuori. Vabbè, comunque la Venerabile, così, lei ha questa ispirazione, questa rivelazione, dice che tutto sta qua, cioè nella terra sta. Era il paradiso terrestre, che è diventato il purgatorio terrestre, ma poi c'è un purgatorio, insomma c'è qualcosa che Dio ha creato, però sembra che sia qua, ecco, non dovremmo andare chissà dove, no? Restiamo nel luogo, nella terra dove siamo stati creati, anche a patire, ecco, quel che le nostre ribellioni. Ebbene, allora, nella divisione della luce dalle tenebre non vede solo un fatto fisico, ma la caduta degli angeli cattivi, che sono tenebra, e la loro separazione dai buoni, luce, questa è pure l'opinione di Ugo da San Vittore. Ecco, tutto sarebbe avvenuto in tre atti o istanti. Primo, loro creazione in stato di grazia senza la visione beatifica. Secondo, intimazione di Dio di riconoscerlo per loro supremo Signore. Lucifero lotta con San Michele, gli angeli buoni perseverando fedeli meritano la felicità eterna, i cattivi la nazione. Terzo punto, questi vengono precipitati, come dice anche San Pietro, negli abissi. Quale fu la colpa degli angeli prevaricatori? Essi poterono commettere molti peccati di pensiero, benché non ne abbiano di fatto commesso gli atti. Cioè, essendo puri spiriti, non avevano problemi legati come noi alla carne, ma però, vedete, sono spiriti immondi, per cui impuri, ma diciamo, mentre l'uomo pensa alle cose impure, poi è la superbia praticamente, poi è questa impurità passa dall'anima, superbo, vero? Al corpo, per cui diventa impuro nell'anima e nel corpo. Ma vediamo un po'. Essi potevano commettere molti peccati di pensiero, perché erano puri spiriti, benché non rimase loro, benché non ne abbiano di fatto commessi gli atti, per cui solo il pensiero non può. Ma da quelli che commisero rimasero loro l'abito per tutti gli altri gli atti malvagi, inducendovi altri e approvando quei peccati che da sé non potevano compiere. È da prima Lucifero peccò per disordinatissimo amor di sé, superbia, dice Sant'Agostino nella Mistica, nella Città di Dio. Vedendosi più bello degli angeli delle gerarchie inferiori, in questa contemplazione e compiacenza si arrestò soverchiamente. Lussuria, ecco, la chiama Papa Gelasio, e ciò lo intiepidì nella riconoscenza che doveva Dio come causa unica di tutto ciò che aveva ricevuto, per cui questo è il problema. Cioè, colui che è superbo, colui che è vanitoso, colui che è presuntuoso, ma di che cosa presume? Che se ha qualcosa di buono non è roba sua perché l'ha ricevuta. Se diciamo che anche, parlo dell'uomo, ecco, ha delle prestanze fisiche che lo mostrano bello, non deve insuperbirsi, perché non si è fatto da sé. Dio ha voluto che fosse così, ma non per disprezzare quelli che non sono così, ma dire io non ho nessun merito di essere come sono, se sono così devo rendere grazie a Dio, però non sia mai che la mia bellezza, è vero, serva ad offendere colui che me l'ha data. E purtroppo vedete come accade tutto ciò, anche per esempio pensate alle mode, no? Anche questo svestirsi, tu vuoi far vedere qualcosa, no? Per indurre colui che ti guarda, per indurlo in tentazione, è vero, pertanto usi di quel che Dio ti ha dato per offendere colui che di questo dono, che questo dono ti è stato fatto. Qui la tua bellezza poi sappiamo che è come un fiore che dura il tempo, vero, del fiore del campo, subito appassisce, pertanto noi vediamo delle creature che da giovani erano, diciamo, belle o bellissime e poi le vedi da anziane e che sono tutte rattrappite, tutte, diciamo, hanno un sacco di problemi e certamente non sembra neanche la stessa persona, ma il giovane che si guarda allo specchio non pensa proprio che diventerà anziano, diventerà magari anche curvo, diventerà come diventerà, zoppo, storpio o mezzo rimbambito pure, no? Ecco, ma diciamo che subito usa tutto questo, ecco, per mostrarlo come se fosse roba sua, ecco, per cui vedete l'umiltà. L'umiltà deve dire, io siccome sono così anche tendo a, diciamo, a coprirmi più degli altri, no? Invece qui appena uno c'ha qualcosa che può essere attraente per chi lo guarda, lo mette in mostra, no? Invece dovrebbe coprire perché dice non è cosa mia questa, eh? E non sia mai che io la utilizzi per offendere colui che me l'ha data. Allora, e ciò lo intiepidì nella riconoscenza che doveva a Dio come causa unica di tutto ciò che aveva ricevuto. Bisogna sempre rendere grazie, cioè proviamo a pensare, ma con grande semplicità. Dunque, tu, fratello, sorella che ascolti, ti sei creata? No? Dice, io, diciamo, sono stata concepita, ero piccola, sono diventato un embrione irriconoscibile, non c'era niente da vedere di bello, eh? E poi nel grembo di mia madre, per volontà di Dio, mi sono sviluppato e per grazia di Dio sono nato, visto che oggigiorno è più facile essere abortiti con pillole del giorno dopo e se non sono quelle del giorno dopo, anche fino, abbiamo visto, qualcuno voleva fare una legge che si potesse abortire anche al 9° mese, ecco, pertanto oggi essere intanto nato è una grazia. Poi, qui sono tratto dal nulla e sono, perché Dio ha voluto che io sia. Poi dopo, voi sapete anche l'atto di ringraziamento, vero? Allora, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, per cui altra grazia. Con il battesimo sono diventato figlio di Dio. Conservato ancora in vita, avrei potuto morire anche poco dopo, è vero? Ecco, pertanto dobbiamo rendere grazie di tutto. E tu che da niente, cioè tu che sei niente, hai ricevuto tutto, ti permetti di offendere colui che ti ha beneficato? Allora, qui si gioca la nostra salvezza proprio sulla gratitudine, cioè colui che è grato e considera che non ha niente di proprio, dice sono intelligente, ma l'intelligenza non l'hai mica comperata, da chi ti viene l'intelligenza? Non puoi mica dire taci tu che non capisci niente perché io capisco di più, tu dicendo all'altro, disprezzandolo perché non capisce niente, vuol dire che anche tu sei uno che non capisce niente perché non riconosci che ciò che hai non è merito tuo, potresti fra 2 minuti, ecco, perdere i sensi e stare paralizzato e non dici manco più una parola. Allora, dice, le cose che ho, non lo so, ecco, senza merito il Signore me l'ha data, ma non sia mai che io con questa intelligenza offendo colui che me l'ha data. Sono riflessioni che bisogna fare, perché quando uno riconosce tutto quello che ha, deve dire: io non meritavo nulla e ho ricevuto tutto, e devo rendere grazie a colui che mi ha favorito, che mi ha donato tutto ciò. E non sia mai che io mi permetta addirittura di offendere colui che mi ha beneficato. Vedete, allora da questo punto, se partiamo da lì, innanzitutto questo si chiama santo amor, cioè santo timor di Dio, santo timor di offendere Dio, visto che siamo così fragili. E allora vedi che considerando tutto ciò, se ti impari anche il Magnificat, puoi dire anche tu: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato, ecco, l'umiltà della sua serva. Io devo servire Dio, mi ha creato perché lo serva, perché lo faccia conoscere, perché lo lodi, perché lo adori, perché merita tutto questo, capite? Qui è importante partire dalla gratitudine. Ah, io ho questo, io ho quello, quell'altro. Ma di tu non c'è niente, ma io ho lavorato per avere tutto ciò. Sì, ma hai avuto la salute, hai avuto l'intelligenza per poter anche guadagnarti quelle cose lì. Ecco, potevi anche non essere così, qui non è merito tuo. Cioè, hai usato dei doni che Dio ti ha fatto, ma non sia mai che ciò che tu hai avuto per mezzo dei doni che Dio ti ha fatto, li usi appunto o per attribuire a te meriti che non hai, ma il Signore ci fa conoscere, dice: quando avrai fatto tutto quello che dovevi fare, dirai: sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere, nel senso che Dio non ha mica bisogno di te, può far tutto da solo, può creare figli di Dio dalle pietre, sappiamo, no? Allora, e compiacendosi della sua bellezza, questo vale sia per gli uomini sia per le donne che sono ancora più tentate sul fatto della bellezza. Difatti io un giorno vidi, cioè parlai con una signora, era ancora signorina veramente, e dico: ascolta, ma tu vedi come vai in giro vestita, non mostri? Beh, dice, perché una donna non può far vedere le sue bellezze? Ricordati che queste sono le tue bruttezze, perché tu le consideri bellezze, ma siccome le stai usando male, sono bruttezze. Meno male che poi col tempo, diciamo, ho visto che ha cambiato e ho detto: beh, avevi ragione tu, in effetti la mia vanità mi aveva, diciamo, mi aveva inebriato. Allora, e compiacendosi della sua bellezza, attribuì a sé invece che a Dio e l'amò come sua. Per cui io, capite, cioè, questo ti vengono le vertigini, no? A dire: io sono così perché io sono bello. Perché? Ma ti sei fatto tu? No. E allora, se non ti sei fatto tu, devi domandarti: ma chi t'ha fatto? Chi m'ha fatto è stato un grande artista. Per cui il merito di chi è? È tuo o del grande artista? Immaginate se, non so, le statue che scolpì Michelangelo a un certo momento si animassero e dicessero: guarda come sono bello, tu sei fatto di carne e di ossa e tu senti il freddo e il caldo, io invece supero tutto ciò, guarda come sono bello. No, dice: guarda, io ti do una martellata, è vero che ti stacco la testa, no? Per dire, però il Signore non fa così, ma voi immaginate, no? Allora, questo disordinato amor proprio non solo lo fece insuperbire di ciò che da Dio aveva ricevuto, aveva avuto, ma anche lo spinse ad invidiare e a bramare altri doni ed eccellenze altrui che egli non possedeva. Ma tu pensa, difatti l'invidia poi scatta anche quella. Voglio essere di più di quello che sono, no? Per cui proprio è quando l'uomo, diciamo, si incanala su quel versante, ecco, È come uno che sta facendo i campionati di discesa libera, nel senso che non lo ferma più nessuno, solo il Signore arriverà ad umiliarlo, ma pensate un po'. Per cui, che cosa accadde dopo che lo spinse ad invidiare e a bramare altri doni ed eccellenze altrui che egli non possedeva, e non potendole possedere concepì l'odio ed uno sdegno mortale contro Dio e contro tutte le sue creature. Ecco l'ira, il sesto peccato capitale. L'ira, l'odio, mamma mia. Mi vengono i brividi, sapete, al pensiero che durante il corso della vita di queste persone ne ho incontrate. Mamma mia. Terribile. E questi ormai sembrano impazziti, non intendono ragione, odiano l'odio. L'odio viene dal demonio. E quanti sono oggi? Voi dite, oggi ci si ammazza. Ira, odio, superbia. Mamma mia. E allora, vedete, se imbocchiamo quella strada, diventiamo dei demoni incarnati in pratica, perché commettiamo, tentati anche da lui, ma diciamo che lo imitiamo, li somigliamo, dei diavoli incarnati, delle persone che credono di poter, guardate, questo accade anche, oggi abbiamo le sette sataniche, abbiamo sette che vogliono governare il mondo e non gli basta di avere quello che hanno, vogliono sempre di più, vogliono avere tutti sottomessi a se stessi, si parla dei poteri forti, capite dove siamo arrivati? Dico, chi ha orecchie per intendere, intenda, e vedete che chi sta davanti, chi sta a capo di queste cose, è incredibile quanta presunzione, quanta superbia. Ecco, vogliono dominare su tutti, perché si sentono superiori a tutti e non sopportano che ci sia qualcuno diverso da loro. Poco poco scoppiava la guerra mondiale tra Russia e America, perché questi poteri forti volevano mettere mano anche alla Russia, e siccome non era disponibile a fare anche le leggi infernali che noi purtroppo le abbiamo anche in Italia, volevano in qualche modo castigare coloro che non obbedivano, ecco, alla loro volontà infernale. Di qui ebbero origine la disobbedienza, la presunzione, l'ingiustizia, l'infedeltà, la bestemmia, anzi una specie di idolatria, perché desiderò per sé l'adorazione dovuta a Dio solo. Pensate che a Oklahoma City hanno piazzato davanti al Parlamento, ecco, la statua ai satanisti, perché hanno detto: noi siamo liberi, uno stato libero, ognuno adora chi gli pare, no? Hanno messo proprio la statua del caprone, proprio del demonio, che vuole essere adorato. Pensate un po'. Sono cose, cioè uno, cioè le vertigini ti vengono, la testa non funziona più, perché questa disobbedienza, questa presunzione diventa bestemmia, diventa idolatria di se stessi. E quando uno si guarda anche allo specchio, ma come sono bello, vero? Quasi si... diventa un idolatro di se stesso, poveri noi, ma vedete che facile arrivare a guastarsi la vita. Il primo angelo che peccò fu Lucifero, come consta dal capitolo 14 di Isaia. Ed egli indusse altri a seguirlo delle diverse gerarchie, così pensa pure San Tommaso. Procedimento della caduta degli angeli. Vediamo un po' se devo chiedere, sì, magari chiedo una breve pausa musicale e poi Vediamo questa seconda parte, procedimento della caduta degli angeli, terribile. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, siamo arrivati a trattare, ecco, questo argomento, procedimento nella caduta degli angeli. Da prima ebbero chiara intelligenza dell'essere di Dio, uno nella sostanza e trino nella persona, e ricevettero ordine di adorarlo come loro creatore e sommo Signore, infinito nel suo essere e nei suoi attributi. Tutti ubbidirono, però gli uni per amore, assoggettando il loro affetto di buona volontà e loro allegrezza. Lucifero invece si assoggettò per parergli essere impossibile il contrario, quasi violentato dall'evidenza e non per amore, disponendosi così alla prevaricazione. E vedete che abbiamo trattato proprio all'inizio questo argomento della gratitudine per amore, cioè io riconosco che ho avuto tutto, io sono perché Dio mi ha creato, cioè un angelo dice io sono qua davanti a Dio creatore che mi ha creato, mi ha tratto dal nulla e ha suoi disegno che io partecipi del suo amore e viva per adorarlo e per godere, ecco, questa eterna beatitudine nel regno dell'amore. Per cui canto, ecco, le glorie del Signore, ma il Signore tu mi hai tratto dal nulla, io sono nulla, ecco, e resterò nulla, ma diciamo tu mi hai creato perché vuoi che io partecipi della tua gioia. Ecco, allora, e invece quell'altro gli pareva impossibile una cosa del genere, per cui lo fece sì per dovere, ma non per amore. E difatti, voi vedete, questo capita anche nella natura umana, vero? Diciamo, pensiamo per esempio ai bambini che in qualche modo obbediscono o non obbediscono, ma insomma, fino a un certo punto, ma a un certo punto, appena hanno, vedete già oggi 12-13 anni, io me ne vado fuori con i miei amici e faccio quello che voglio, no? Vedete, sono cose terribili, c'è questa, diciamo che questo veleno è entrato nel mondo e oggigiorno, diciamo che se gira tanta droga, quella droga lì è una droga materiale, no? Ma la droga della superbia, della presunzione, quel tipo di, diciamo, di panni di droga, non li vede la gente, diciamo, lo vedono i santi e dicono: guardate che sta girando tanta di quella droga lì che fa impazzire la gente, soprattutto nella superbia, nella prevaricazione. Allora, tutti ubbidirono, però gli uni per amore, invece Lucifero si assoggettò, ecco, per paregli essere impossibile il contrario, quasi violentato dall'evidenza e non per amore, disponendosi così alla prevaricazione. Poiché, sebbene questa tiepidezza non gli togliesse la grazia, indebolì la sua virtù e sminuì la sua bellezza e gli procurò una certa svogliatezza nel bene, ecco l'accidia, come quella che produce in noi un peccato veniale volontario. Mamma mia! Vi ho detto che è un capolavoro questa opera, ma che mostra, ecco, noi come siamo diciamo, influenzati da questo maligno spirito che è il demonio. E a un certo momento, ecco, questa tiepidezza, perché il Signore dice, vero, nell'Apocalisse, io i tiepidi li vomito, svogliatezza nel bene, come quella che produce in noi il peccato veniale volontario, l'accidia, la svogliatezza, la tiepidezza, li vomito, ma difatti i demoni sono stati vomitati all'inferno. E il cristiano, diciamo, deve, sulla scorta di quello che abbiamo la possibilità di meditare e di studiare, deve dire: non sia mai. Pertanto la svogliatezza, devo dire: Signore, no, non permettere che io mi intiepidisca, non permettere, ecco, che io diventi accidioso, che non ho voglia, non me la sento, ma che strano. Io vedo che poi quelli che fanno fatica a pregare, fanno fatica a leggere le cose sante, poi, diciamo, sono degli atleti nel peccato, sono veramente sempre pronti, fanno ore piccole, ecco, nel peccato, no? Se gli dici: andiamo a fare l'adorazione magari la sera, ma io la sera sono stanco, ho bisogno di rilassarmi, praticamente sono molto attivo di notte, ma non per pregare, no? Ma per far peccati sono molto attivo, ma se la gente vede oggi questi mezzi di comunicazione hanno fulminato l'intelletto, cioè l'uomo non è più capace di meditare, non è più capace di pensare, ecco, è un robot, viaggia con le spinte che gli vengono dati da questi accidenti. In secondo luogo, Dio rivela agli angeli la sua volontà di creare una natura ad essi inferiore. Qui Dio fa sapere che dopo aver creato gli angeli, che sono di natura superiore, la sua intenzione era di creare delle altre creature poco meno degli angeli, che siamo noi. Ma diceva, allora, Dio rivela agli angeli la sua volontà di creare una natura ad essi inferiore, ma da lui favorita, sicché in essa il Verbo si sarebbe umanato, innalzando la natura umana all'unione ipostatica. Beh, dice questa cosa qua, che come delle creature inferiori a me devono ricevere dei doni magari superiori ai miei, l'invidia, vero, la rabbia, ma questa storia qua. E Dio propone ad essi la persona del Verbo incarnato quale loro capo, non solo in quanto Dio, ma anche in quanto uomo, invitandoli ad adorarlo e a professarsi suoi servi. Come? E diciamo che questa cosa già cominciava ad essergli indigesta a Lucifero e compagni, ma poi il secondo passo, e ci siamo arrivati perché ieri era la festa vera dell'Immacolata Concezione, c'è che addirittura io devo essere soggetto anche a una creatura che non è Dio, ma diventa addirittura madre di Dio. Mamma mia, no, questa poi no. Allora, Dio fece loro intendere la convenienza ed equità di questa sottomissione, perché era proprio l'accettazione dei meriti di quell'uomo Dio che aveva loro meritato la grazia che possedevano e la gloria che avrebbero potuto possedere, perché erano stati creati proprio per la gloria di Cristo, di cui, come tutte le altre creature che ne sarebbero state capaci, dovevano essere popolo e membra. Fu perciò fatto loro comando di riconoscerlo e riverirlo come loro capo. A questo precetto tutti gli angeli buoni si sottomisero e prestarono ossequioso assenso con umile ed amoroso affetto e con tutta la loro volontà. Ma Lucifero, con superbia ed invidia, resistette e provocò i suoi seguaci a fare altrettanto, persuadendoli che sarebbe stato lui il loro capo, formando un regno indipendente da quello di Cristo. Mamma mia, vedete, la superbia ti fa impazzire, cioè la superbia praticamente fulmina anche il buon senso, come si suol dire, dice, ma attento, prima di sparare certi pensieri, pensa un po', torna da capo, ma tu, ma te, chi ti ha creato? Tu non c'eri fino 5 minuti fa, oggi ci sei e addirittura vuoi essere adorato come colui che ti ha creato, ma che scherziamo? Quando uno diventa superbo, è cieco, è accecato, è fulminato, non capisce più niente, no? E guardate che anche l'uomo d'oggi, fulminato e accecato, questi poteri forti, no? Ma cose da pazzi. Per cui vanità, superbia, presunzione, amor proprio, compiacenza, ambizione, vanagloria, ostinazione, ma vedete, c'è dentro di tutto, ma sta roba qua, da dove viene? Da dove viene? Da quel scellerato spirito immondo, vero, che è venuto a mordere. Guardate, io qualche giorno fa ho visto un video, vero, di un rettile, un drago che vive nell'estremo oriente, adesso non vorrei dire un luogo per un altro, non ricordo esattamente, comunque. E questo qua praticamente è come un drago, insomma, ha la lingua biforcuta, continua a buttarla fuori dalla bocca perché gli serve come sensore. Ebbene, questo qua è carnivoro e non è molto veloce, e diciamo che ha l'ardire di avvicinarsi anche ad animali molto più grossi, più grandi di lui, per cui se lui, mettiamo, pesa, non so, pesa un quintale, per dire, ha il coraggio anche di aggredire degli animali, non so, dei bufali che sono magari, che pesano 5-6 quintali, no? Il bufalo lo guarda, però dice, beh, cosa farà quel rettile lì a me, no? Io gli do una cornata, gli do un calcio, insomma. Ah, ma questo qua, lui sa che è un'arma segreta, allora cosa fa? Si avvicina, magari il bufalo è pronto a sferrargli un calcio, se non che questo, cosa fa? Gli dà un morso alla gamba che gli ha sferrato un calcio. Bene, per cui il bufalo crede di aver vinto diciamo l'incontro, ma lui non sa che la bava di quel drago è velenosa. Questo bufalo comincia a sentire che c'ha un po' di dolori a questa gamba e cammina, si allontana zoppicando, però man mano che cammina sente che gli mancano le forze, si infetta tutto il corpo e questo bufalo, che si dice la forza di un bufalo, cade a terra. E poi tutti questi bestioni gli saltano addosso e se lo sbranano, se lo mangiano. Per cui un piccolo morso e tu sei morto. Questa cosa mi ha fatto fare una riflessione, cioè questi animali li ha creati Dio alla fine, no? E voleva farci vedere che con un morso di superbia tu muori completamente. E difatti questo angelo, praticamente questo demonio, vero che c'è anche lui la lingua biforcuta perché si dice che è falso, è bugiardo fin da principio, ma diciamo che ti attrae magari, ecco, con la vanità, ma ti attrae con la curiosità, e difatti Eva andò a curiosare perché sentì una voce in mezzo agli alberi, no? In mezzo all'albero, e dice, andò a curiosare, la curiosità, e essendo curiosa, cosa è successo? Che il nemico gli ha sferrato un morso del veleno. Diventerai come Dio, perché lui voleva diventare come Dio, gli ha messo la stessa tentazione che ebbe lui, che voleva essere come Dio, vero? Gliela, diciamo, avvelenò anche Eva, la quale mangiò del frutto dell'albero che non doveva mangiare, perché voleva diventare come Dio. E vedete che lo stesso veleno che ha fatto morire Lucifero, ha fatto morire anche Eva e anche Adamo e tutti noi che siamo ancora avvelenati da questo drago, perché quello lì lo chiamano drago, in quel dragone, anzi, ecco, questo, diciamo, questo rettile che avrà un altro titolo, ma diciamo che è considerato un drago. Qui il morso, tu ti insuperbisci e intanto c'è già un morso che avvelenerà tutto il resto della tua vita spirituale. Allora, ma dunque, allora gli angeli buoni, vero, accolsero questo invito, ma Lucifero con superbia ed invidia resistette e provocò i suoi seguaci, abbiamo sentito, persuadendoli che sarebbe stato lui, ecco, e voleva fare un regno indipendente da quello di Cristo. Ma tu pensa, ma Dio eterno che ha fatto tutto, tu vuoi metterti contro Dio? Ma capisci che ti manca il cervello, no? Nel senso che colui che ha creato i cieli e la terra, tu che sei niente, vuoi addirittura, diciamo, sfidare Dio? Ma sei impazzito, vedete, la superbia fa impazzire, la vanità fa impazzire, stiamo attenti a questa bestia feroce, questo drago. Tu non sai chi sono io, ti faccio vedere io, discorsi da Lucifero, mamma mia. A questo punto seguì la gran battaglia, ma come voglio io, vi voglio così bene a San Michele, non vi dico, sapete, e vi invito a dire la novena con tutte le forze. Allora, a questo punto, seguì la grande battaglia, viva San Michele, chi è come Dio, di cui parla l'Apocalisse. Avendo gli angeli fedeli con ardente zelo di difendere la gloria di Dio e l'onore del Verbo umanato, chiesto licenza di opporsi a Lucifero come gli di fatto fecero. Nel che intervenne però un nuovo mistero, fu cioè fatto un terzo precetto, per cui non solo dovevano ubbidire al Verbo umanato, ma anche alla madre sua. Questa poi no, questa non la possiamo, perché adorare un Dio che si fa uomo già per il superbo è indigesto, ma addirittura fu fatto un terzo precetto, per cui non solo dovevano obbedire al Verbo, ma anche alla madre sua. Questa donna sarebbe stata loro regina e padrona, regina degli angeli, di tutte le creature, e sarebbe stata arricchita di doni, di grazia e di gloria al di sopra di tutti gli angeli e gli uomini. No, questa poi no. Gli angeli buoni, obbedendo, accrebbero la loro umiltà, per cui non solo accolsero il comando di Dio, ma ancora lo lodarono, dice: Signore mio, cosa hai fatto? Ci hai donato addirittura una regina bella come il sole. Ecco, non così Lucifero e i suoi, che si levarono in superbie vanità ancora maggiori, e Lucifero, furibondo per l'invidia, desiderò di essere lui e non Cristo, il capo dell'umanità e di tutti gli angeli, e se ciò dovesse avvenire per mezzo dell'unione ipostatica, questa si operasse in lui. Ma vedete, si impazzisce la superbia, ti fa impazzire, stiamo attenti. Chiediamo il dono dell'umiltà, viviamo l'umiltà. Quando ci dicono che siamo dei miserabili, grazie, grazie, caro mio fratello, mi hai detto che sono miserabile. Ti ringrazio che me l'hai ricordato, sai, io anche sono stato morso dal Lucifero, per cui con poco, ecco, questo veleno mi gira intorno, tu me lo ricordi, e io umiliandomi, non do corso al veleno del morso luciferino. Che Lucifero aspirasse all'unione ipostatica è opinione di grandi autori. Il Suarez, riassumendo il loro pensiero, conclude: non vi è opinione che sia maggiormente insinuata nella scrittura e nei padri. Quanto poi all'essere inferiore alla Madonna, vi resistette con orrende bestemmie, prorompendo in uno sdegno sfrenato contro Dio, autore di sì grande meraviglia, e minacciando di perseguitare e distruggere l'oggetto di tanta divina predilezione. Vi ricordate? E lui ti insiderà il calcagno, mamma mia. Che, vedete, vi ho detto che è un capolavoro questa opera qua, meravigliosa, perché ti apre gli occhi, devi saperle queste cose, cristiano, ma che cristiano sei che non sai neanche come si fa a essere cristiano? Stai attento di non somigliare a Lucifero, che vuoi far tutto quello che vuoi tu. Loda il Signore per le sue opere. Allora, Dio predice il trionfo di Maria. E Dio allora gli disse: ebbene, questa donna a cui tu non sei voluto sottostare sarà quella che ti schiaccerà il capo, e da lei sarai vinto e annichilato. Annichilato, c'è scritto. Perché se la tua superbia entrerà, per la tua superbia entrerà la morte nel mondo, per la sua umiltà entreranno la vita e la salute di tutti i mortali, i quali godranno il premio e le corone che tu e i tuoi seguaci avete perduti. Che meraviglia! Queste cose, ieri era la festa dell'Immacolata, queste cose le sentite oggi, per cui potete dire: Signore, le lodi che non ti abbiamo fatto ieri, te le facciamo oggi, perché Radio Buon Consiglio ci ha fatto conoscere, proprio come Buon Consiglio, delle cose meravigliose, per cui ti ringraziamo di averci donato l'Immacolata. E guardate, io la mattina c'è una filastrocca che recita tutte le mattine. Allora, sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla noi donata come madre. Ma che meraviglia, ma che meraviglia! Dobbiamo rendere grazie a Dio. E replicando il dragone con indegnosa superbia, gli angeli buoni con le armi dell'intelletto e della verità a lui si opposero. Dio, e poi terminiamo, vero? Dio, dice, qui c'è una nota, dice, scrive il cardinale Ximenes, restringere tante e tali dottrine in una narrazione scritta currenti calamo eccede certo la capacità di, di una semplice donna ed è una forte prova della verità di queste rivelazioni. Allora, Dio manifesta agli angeli la Madonna. A questo punto Dio però un'altra meraviglia, manifestando per intelligenza agli angeli il gran sacramento, Magnum Pietatis Sacramentum, della unione ipostatica, e loro mostrò come in una visione la Santissima Vergine, in cui Dio, più che in ogni altra pura creatura, doveva manifestare la sua potenza. Questa visione o segno fu mostrata a tutti gli angeli buoni e cattivi, un grande segno apparve nel cielo. I buoni allibirono di ammirazione uscendo in cantici di lode e fin da allora cominciarono a difendere l'onore del Dio umanato e della sua Madre Santissima. Invece Lucifero ed i suoi concepirono un implacabile odio contro Cristo e Maria Santissima, come viene narrato nel 12° capitolo dell'Apocalisse, come abbiamo detto. Ma rendiamo grazie a Dio, siete d'accordo? Allora, rendiamo grazie a Dio per quello che ci ha insegnato, quello che ci ha detto questa sera. Sia benedetta, vero, sia amata e ringraziata ed adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. Viva, viva il Signore e viva Maria. Bene, cari amici, Claudio vi saluta e vi dà appuntamento per il quarto sabato dove mediteremo un'altra, io dico una bomba questa qui, la spiegazione del capitolo 12 dell'Apocalisse. Mi raccomando, non solo ascoltatela, ma aiutate le persone, ecco. C'è qualcuno che registra anche queste cose, poi le fa sentire agli amici, dice senti qua, ascolta qua, impara. Sì, sì, ma anch'io sto imparando, vedete, insieme a voi. Allora, rendiamo grazie a Dio, vero? Io vi saluto e vi auguro, perché, vedete, domani è la Madonna di Loreto, il giorno 12 la Madonna di Guadalupe, che ho avuto anche la grazia di andare là, la Madonna mi vuol troppo bene, io non merito. Dovrei volerne ancora di più del bene, perché considero quanta pazienza ha avuto con me, con tutti noi veramente. Lodiamo il Signore, non continuiamo a brontolare, a lamentarci, dobbiamo dire Signore, sto troppo bene per quel che merito. Bene, santa serata a tutti da Claudio. State sempre, ascoltate sempre Radio Buon Consiglio, che è una radio che dà veramente il buon consiglio. Ave Maria.